Anzitutto vorrei ringraziarti di questo invito. Io l'ho accolto con molto piacere, intanto per il luogo dove questa conferenza si svolge, per te che me l'hai proposta, perché con Salvatore abbiamo un'amicizia quarantennale. Io non posso fare a meno di ricordare che è stato il pastore che mi ha sposato nella chiesa luterana di Napoli con Silvana Nitti, che molti di voi ben conoscono, essendo appunto la chiesa metodista di Napoli adesso, anzi di Roma, e quindi sono particolarmente contento dell'occasione. Io, lo dicevi tu, io sarò un po' fuori tema, nel senso che io non parlerò, se non per qualche richiamo indiretto di cui avrei assai scarsa esperienza, cioè lo specifico contributo dei protestanti all'unità italiana, ma parlerò delle culture, un abbozzo di temi, starei per dire quasi un elenco ragionato di temi. Non vi nascondo che spero molto che dopo questo elenco ragionato di temi possa venire fuori anche un po' di discussione, un po' di domande, un po' di chiarimenti, un po' di interventi per completare il quadro, diciamo così, che sarà sicuramente molto, molto provvisorio, molto abbozzato. E in cui, il protestantesimo centrerà in qualche modo un po' indirettamente, soprattutto, ma lo vedremo poi in qualche passaggio, come starei per dire nostalgia della riforma mancata, che è uno dei temi delle culture dell'unità, no? In fondo questa Italia, non avendo avuto un vecchio tema, su cui peraltro molto discute, sulla cui validità molto la storiografia ha discusso e discute, la mancanza della riforma protestante in Italia, quali effetti ha prodotto e come si è innestata o non innestata appunto nel quadro della religiosità italiana, un tema molto importante. Ma ho pensato che parlare delle culture dell'unità d'Italia oggi fosse interessante, significativo, se mi consentite di partire da un dato di attualità, perché tra l'altro ritengo che queste riflessioni, le chiamerei più che celebrazioni, anche celebrazioni si dovranno fare, ma queste riflessioni sull'unità d'Italia sono in questa fase particolarmente importanti, se riescono a sfuggire alla retorica, se riescono a ridarci elementi fondativi del nostro essere nazione, se riescono a fare questo. E perché? Perché qui è un po' il motivo contemporaneo che mi spinge e che mi ha spinto a riguardare all'indietro, perché oggi ci troviamo di fronte a un'Italia disunita. Non è questo il tema della mia conversazione di stasera, però credo che questo tema ci assilli, ci colpisca, ci tocchi, no? Questa Italia disunita fra nord e sud, disunita fra senso comune antisudista e senso comune antinordista, che diventano abbastanza invadenti nelle nostre città, nelle nostre società, no? Divisa dal punto di vista, del tessuto produttivo. Si dice la Lombardia verso la Baviera, il sud verso il Mediterraneo, se non vogliamo usare un'espressione più cattiva. E siccome sicuramente elementi in questa direzione ci sono, non sono inventati dall'ideologia politica, ma sono reali, riflettere sulle ragioni che hanno fatto unito il nostro paese, riflettere sulle culture che hanno guidato questo processo, può essere di notevole importanza. Anche per un'altra ragione che sfugge anche alle cose che ho detto fino ad ora e che sono concentrate su questa questa Italia divisa, su questa divisione dell'Italia che c'è, che c'è. E cioè che di fronte, è l'ultima osservazione che faccio preliminare alle cose che poi voglio dire, che come dire, di fronte a questo mondo che si è, che è diventato, come si dice, tanto spesso interdipendente e globale, che cosa è avvenuto? Sono tornati in campo fortissimi problemi identitari, quasi che per sfuggire ai processi di omologazione che si diceva, si diceva prima più di adesso, che i processi di globalizzazione avrebbero prodotto, si sono, come dire, messe in campo, costituite quelle che chiamerei delle resistenze identitarie, cioè una tendenza a rivendicare con forza identità non solamente nazionali ma subnazionali, non solamente culturali ma etniche, non solamente politiche ma religiose, quasi che una risposta al processo di omologazione globalizzante che l'interdipendenza mondiale sicuramente dà come una delle sue facce, ci sia stata come ritorno questa sorta di neofondamentalismo identitario, chiamiamolo così, con una, come dire, con faccia e controfaccia sono i due fenomeni. Se queste cose sono vere, sia riguardanti la problematica identità italiana, sia riguardanti questo più ampio scenario che c'è dietro questa problematica identità italiana, diciamo, tornare a riflettere come faremo stasera, per come io potrò con alcuni abbozzi, diciamo, sulle ragioni dell'unità, su come questa unità si è costituita, può essere di qualche interesse. E avremo quasi, come dire, un elenco ragionato di temi, vi dicevo. Qual è il primo tema che io vorrei mettere a fuoco? Tornando agli anni in cui, diciamo, l'Italia unita era un'aspirazione, ma un'aspirazione che diventava concreta intorno alla metà del XIX secolo, naturalmente. Ma il fatto che in Europa era esplosa la nazione e che quindi l'Europa tendeva a dare una risposta alle grandi questioni nazionali che si erano aperte. La questione italiana era diventata un'importante questione nazionale, la questione tedesca della Germania era diventata un'importante questione nazionale. E diciamo, il tema della costituzione dell'unità nazionale diventava un tema dirimente, significativo, decisivo per la costituzione delle varie identità, anche perché, diciamo, seguita la restaurazione del 1815 alla Rivoluzione francese e dopo la sconfitta di Napoleone, il tema era la costituzione di grandi stati nazionali, e l'Europa si disegnava sempre di più come un equilibrio fra stati nazionali, il famoso concerto delle nazioni, che domina, si può dire, fino agli ultimi tornanti dell'Ottocento, poi le cose cambiano e non vedremo perché cambiano, perché naturalmente ci fermeremo prima. In questo irrompere delle questioni nazionali, in questo irrompere quindi proprio del tema Stato-Nazione, Nazione-Stato, questo sforzo di nuova legittimazione dal basso che nasce in quegli anni rispetto alle vecchie legittimazioni dinastiche, che però tengono il campo, e quindi il problema è come si dialettizzano, come entrano in relazione anche conflittuale questi processi di legittimazione dal basso e questi processi di legittimazione dinastica ancora presenti, il tema Italia viene molto al centro, diventa un fatto molto decisivo nella nostra storia, cioè perché parto da qui? Per dire che nel processo di unificazione italiano c'è una necessità che supera la stessa storia d'Italia, ancora allora divisa, una necessità che nasce dal fatto che senza costituirsi in Stato-nazione si ha la netta sensazione in quegli anni che si esce dal concetto europeo, che si è marginalizzati rispetto al processo europeo. Quindi c'è una ragione profonda nella costituzione dell'Italia come Stato-nazione. E in quegli stessi anni, questo lo voglio accennare perché è un tema che molto importante, molto significativo e che è stato sicuramente uno dei punti di riferimento costituenti dell'Italia nazione, si affermavano due idee di nazione, due culture relative all'idea di nazione. E qui c'è il classico Chabot, l'idea di nazione, che va sempre letto e riletto, perché rimane a distanza di tanti anni, i corsi che Federico Chabot fece proprio a Milano. Io a Napoli fui fortunato ascoltatore di alcune sue lezioni nei lontanissimi anni 50, rimane ancora questo piccolo classico della storiografia italiana, per cui vale la pena di citare qualche volta i nomi di cui si parla, perché sono qualche volta anche autori dimenticati che andrebbero riportati. Però qual è il punto importante su cui io vorrei mettere l'accento? È che si delineavano due idee di nazione. Un'idea molto, come dire, molto più etnica di nazione, molto più ius sanguinis e ius soli, cioè una nazione molto, diciamo, nella cultura tedesca questa idea di nazione tendeva a prevalere e, come sappiamo, è stata anche uno degli elementi che ha creato i maggiori turbamenti nella storia d'Europa del Novecento, questa idea quasi prepolitica. Questa idea della missione della nazione, ed invece accanto a questa, contro questa, e qui l'Italia portò un contributo importantissimo, soprattutto con Mazzini e con Pasquale Stanislao Mancini, per fare due nomi fondamentali, ma naturalmente quello di Mazzini ha una sua centralità, invece di questa idea di nazione culturale, cioè di questa idea di nazione che si disegna intorno, sì certo a un destino comune, ma intorno a una storia comune, intorno a una memoria comune, cioè intorno alla possibilità di costruire diciamo un tessuto che non tenga conto solamente della materialità dell'appartenenza, quello che abbiamo chiamato prima ius soli, ius sanguinis, ma che invece tenga conto di un elemento, come dire, volontaristico, culturale, vogliamo usare il termine spirituale, in cui la nazione non è un territorio chiuso, non è un territorio dai confini rigidi, ma è un territorio che si apre anche all'esterno, si apre all'umanità e si apre all'Europa. E credo che sia significativo notare come questa idea di nazione, di cui ho sottolineato velocemente quelli che sono i tratti fondamentali, cioè una nazione aperta, aperta all'Europa e aperta all'umanità, non è un caso che uso questi due termini, perché sono, come sapete, i termini che usa Giuseppe Mazzini in maniera costante, permanente, tra l'altro di questo Mazzini, ecco, che fu uno di quelli sicuramente sensibili alle culture protestanti, il suo legame con la, diciamo, con l'Inghilterra, il suo giudizio sul costituzionalismo inglese, ma non è questo che voglio sottolineare, voglio sottolineare il fatto che, diciamo, nel dibattito italiano, come dire, in un dibattito in cui lo Stato non si era ancora costituito, ma una nazionalità italiana esisteva da secoli, perché il tratto dell'unità italiana è stato questo, naturalmente anche qui c'è un dibattito storiografico fittissimo su quando comincia la storia d'Italia, se comincia con il 1861, come un po' rigidamente diceva Benedetto Croce, o se invece dobbiamo pensare che cominci tanto, tanto prima, addirittura poi ognuno metteva un paletto dal declino di Roma o dai Longobardi, insomma, con tante periodizzazioni possibili. Dove però l'elemento che io voglio trarre da tutto questo, senza poter in nessuna maniera ripercorrere il dibattito storiografico complicato su questo, il punto su cui sembra che la storiografia si sia in qualche modo attestata, al di là delle differenze, è appunto che esisteva questa nazionalità italiana, che era naturalmente, come dire, legata a una dimensione profondamente culturale, non solo però letteraria, insomma, che costituente in qualche modo una coscienza che non si possa ancora, e che è venuta tanto prima della formazione dello Stato. E allora che, diciamo, un grande personaggio come Mazzini mettesse al centro l'idea di nazione, poi naturalmente lui ne ricavava anche delle conseguenze che, come sapete, non erano certo favorevoli all'iniziativa di Cavour, e si può dire che il risorgimento italiano si è giocato tra Cavour e Mazzini, tra compromesso e rivoluzione, no? Tra liberalismo e democrazia, se volete, con tutti connessi e connessi che sarebbero anche molto complicati a raccontare in dettaglio, ma insomma il fatto che questa idea di nazione venisse messa al centro dell'attenzione analitica di un personaggio chiave come è stato Giuseppe Mazzini sta a indicare in fondo che questo tentativo, questo sforzo di costituire l'Italia in Stato, un Stato-nazione, è nata intorno a al forte tentativo di costruire una coscienza della nazionalità, una coscienza nazionale, che aveva avuto naturalmente manifestazioni diverse, ma che, come sapete, non si era mai concretizzata in unità, perché l'Italia aveva vissuto divisa, stati, staterelli, più o meno grandi, più o meno importanti, il Mezzogiorno addirittura quasi come uno Stato unitario, come tale. E poi c'era il Regno Pontificio, poi c'era il Pontefice, poi c'erano le varie divisioni nelle regioni del nord, ma badate che questa idea di nazione, sia pure in forme diverse certamente per quanto riguarda Cattaneo, anche più deboli, venivano fuori anche nelle culture non propriamente democratico-mazziniane, ma anche in Cavour, anche in Cattaneo, cioè voglio dire, raccolgo questa idea di nazionalità e di nazione come un punto fermo e come un punto, ribadisco velocemente questo, nascendo intorno a una visione fortemente culturale della dimensione nazionale e quindi diciamo mettendo abbastanza in angolo l'idea, come che io dicevo prima, etnica della nazione, cioè di appartenenza materiale, finiva col dare, e vedremo come torna questa idea, al concetto di nazione italiana, come dire, un'idea aperta, un'idea Europa-umanità, ho richiamato prima, perché sono esattamente i termini che richiama Mazzini, perché l'idea era che ovunque si costituisse una nazione, si costituiva una libertà, un centro di libertà politica, indipendente di libertà politica, e questo centro di libertà politica apriva, non chiudeva, ecco il senso, ecco dove in qualche modo questo risorgere dell'idea di nazione rompeva perfino il vecchio schema del concetto europeo, che era rigorosamente confinario, rigorosamente legato a frontiere chiuse e bloccate in se stesse. Ma che in Italia, e qua siccome nei tempi che naturalmente umani che io intendo occupare stasera, ci sarà anche qualche piccola lettura di testi, perché magari la cosa più bella che si può ascoltare in una relazione è proprio il testo di un classico, per richiamare come questo tema, diciamo, fosse questo tema della nazionalità fosse antico, anche se in nessuna maniera naturalmente dobbiamo pensare che ci fosse un destino per cui l'Italia doveva diventare uno Stato nazionale, naturalmente non è così, però che questo senso di nazione, basta che noi apriamo, anzi questo non lo apriremo stasera perché voglio selezionare i testi, il 25° capitolo del Principe di Machiavelli, quindi pensate, inizi del 500, perché venga richiamata, come dire, invocata l'unità d'Italia, invocato che arrivi il Principe che sia in grado di portare l'unità contro, diciamo, questo straniero che l'ha occupata. Quindi vedete quanto è lunga, come attraversa, diciamo, tutta la storia dell'Europa moderna e dell'Italia moderna, il senso, come dire, che questa nazionalità, che questa unità di cultura, che questa unità di, tra virgolette, di nazione, perché parliamo di un periodo precedente alla stessa nascita dell'idea di nazione, fosse tuttavia, come dire, determinante e decisiva nella costituzione del problema italiano. E allora come si presentano il problema della costruzione dello Stato unitario italiano? Ecco, questo mi pare un punto su cui dobbiamo fermare per un momento l'attenzione. Io ho individuato quattro grandi temi, su ciascuno dei quali io vorrei dire qualcosa, perché tra l'altro sono tutti temi che curiosamente hanno una impressionante attualità e su cui possiamo, se credete, poi approfondirne qualcuno. Qual è il primo grande tema che accompagna la costruzione dello Stato unitario italiano? La divisione tra Nord e Sud. Risalente nel tempo, non è affatto il prodotto dell'unità. Sappiamo tutti quanti che esistono, come dire, storiografie neoborboniche che, diciamo, parlano della conquista del Nord. Mettiamo da parte tutte queste cose che sono largamente strumentali e largamente assai povere culturalmente, ma sicuramente la divisione fra Nord e Sud è molto risalente nel tempo, addirittura è risalente, secondo storici molto accreditati, alla discesa dei Longobardi in Italia, è risalente, come dire, alla differenziazione, guardate, questo è molto interessante, tra l'esperienza comunale del Nord e l'esperienza feudale aristocratica che resta ferma nel Mezzogiorno, per cui abbiamo, come dire, uno sviluppo della città nel Nord forte, attraverso l'esperienza comunale, quello che segue l'esperienza comunale, abbiamo invece, come dire, il permanere di una aristocrazia feudale agraria nel Mezzogiorno e abbiamo naturalmente diverse organizzazioni statali, come evidente, come noto, abbiamo una progressiva fossilizzazione delle differenze, per cui diciamo questo scenario della distanza tra Nord e Sud accompagna l'intera formazione dello Stato italiano e si fossilizza negli anni immediatamente successivi all'unità, per un insieme di ragioni sulle quali si potrebbero dire tante cose che naturalmente non dirò, anche per una ragione politico-costituzionale, quindi non solamente una fossilizzazione delle differenze sul terreno delle economie, non solamente una fossilizzazione delle differenze sul rapporto città-campagna tra Nord e Sud, ma una differenziazione su un punto che io sottolineo perché forse, la storia come si usa dire, anche se non è proprio una frase del tutto fondata, non si sa come sia, che avrebbe potuto avere uno sviluppo diverso se non ci fosse stato, e non è un caso che non ci sia stato, da parte della monarchia borbonica nel Mezzogiorno, un assoluto rifiuto della costituzionalizzazione, dei processi di costituzionalizzazione della società meridionale. Perché ci fu un rifiuto secco, netto, e c'erano state delle aperture, soprattutto dal Piemonte nei confronti della monarchia borbonica, ma il rimanere la monarchia borbonica rigorosamente legata a uno schema, diciamo, dispotico autoritario, impedì ogni possibilità di compromesso diplomatico e spinse il processo di unità d'Italia e le culture che ragionavano sul processo di unità d'Italia, che erano naturalmente legate, perché la funzione del Piemonte è stata anche questa, fondamentalmente questa. Certo, una grande funzione di compromesso diplomatico, ma una grande capacità di costituzionalizzazione del processo interno, del processo del sistema politico interno, fin dal 1848 e come risposta alla vicenda del 1848. La risposta alle vicende del 1848 nel Mezzogiorno è tutt'altro. E quindi la distinzione nord-sud nasce non solamente sulla fossilizzazione delle differenze che sono evidenti sul terreno dell'economia, sul terreno della civilizzazione, ma anche sul terreno politico. Guardate, siccome il terreno, io provo a fare questi veloci corticircuiti con l'attualità, siccome il terreno della divisione nord-sud è stato uno dei terreni precedenti l'Unità d'Italia e che l'Unità d'Italia per tante ragioni ha, tra virgolette, fossilizzato ulteriormente, è rimasto questo uno dei grandi nodi italiani. Non è un nodo strumentale, non è un nodo che nasce solamente per ragioni ideologiche provvisorie o per fare un po' di consenso, no, è uno dei grandi nodi strutturali dell'Italia. E le culture che si sono, io ne faccio un cenno perché voglio parlare d'altro, voglio concentrare l'attenzione su altri temi, ma le culture che da quel momento si sono sviluppate in Italia, la cultura meridionalista come si dice, hanno rappresentato dei tentativi, oggi si potrebbe dire in parte falliti, ma questo ci porterebbe a una discussione sull'attualità e non è quello che vogliamo fare stasera, immagino, per cui quel tema da cui io partivo, l'Italia divisa, e mettevo al centro il tema nord-sud, torna come un tema che ha accompagnato l'intera storia della nazione italiana, l'intera storia della nazione italiana, l'intera storia dello Stato nazionale italiano. Potrebbe essere ripercorso alla luce di questa, idea. E poi c'è il grande nodo, che è quello decisivo, è quello forse che intanto ci interessa di più, il nodo Stato-Chiesa. Nodo decisivo, naturalmente. Nodo decisivo perché, io adesso la formulo nella maniera più generale, ma poi qua faremo qualche approfondimento un poco più puntuale, per l'estraneità del cattolicesimo alla Costituzione dello Stato Nazionale Italiano. L'estraneità e l'ostilità della Chiesa Cattolica alla Costituzione dello Stato Nazionale Italiano. E qui è il primo antico testo che mi viene voglia di leggere, anche perché è talmente bello, anche talmente conosciuto, che molti di voi sicuramente lo conoscono, anche qui per mostrare quanto risalenti nel tempo siano certi temi, io vi leggo questo testo che troviamo nei discorsi di Machiavelli e che riguardano esattamente il rapporto tra Chiesa e storia d'Italia. Il testo è talmente bello che merita di essere letto più che commentato. Scrive Machiavelli nel primo libro dei discorsi: per gli esempi rei di quella corte, che è la Curia di Roma, questa provincia, l'Italia, ha perduto ogni devozione e ogni religione. Abbiamo dunque con la Chiesa e con i preti, noi italiani, questo primo obbligo, di essere diventati senza religione e cattivi. Perché lui usava, la potenza stilistica di Machiavelli era nell'usare queste fulminanti e semplici, tutto sommato, ma questo italiano splendido, uno dei fondatori della lingua moderna, no? Ma ne abbiamo ancora uno maggiore, su questo voglio sottolineare, voglio fermare l'attenzione, il quale è la seconda cagione della rovina nostra. Questo è, vedete, antivedere un problema Italia in questo senso, diciamo nel 1518-15-18-20, tra principi e discorsi quelli sono gli anni, questo è che la Chiesa ha tenuto e tiene questa provincia divisa, questa provincia che è l'Italia divisa. E veramente alcuna provincia non fu mai unita o felice se non la viene tutta all'ubbidienza di una repubblica o di uno principe, come è avvenuto alla Francia e alla Spagna. Cioè Machiavelli dice: noi qui in Italia non riusciamo a formare, lui non avrebbe ancora detto e non può dire Stato-Nazione, ma usa la parola Stato, però. Quel venire sotto uno principe o una repubblica, come Francia o Spagna, e quella è una condizione felice, dice Machiavelli, unita, no? E la cagione che in Italia non sia in quel medesimo termine, ne abbia anch'ella o una repubblica o uno principe che la governe, è solamente la Chiesa. E chi ne volesse, per esperienza certa, vedere più pronta la verità, bisognerebbe che fosse di tanta potenza che mandasse ad abitare la corte romana con l'autorità che l'ha in Italia, in le terre degli svizzeri, i quali oggi sono solo popoli che vivono, e quanto alla religione, quanto agli ordini militari, secondo gli antichi, e vedrebbe che in poco tempo farebbero più disordine in quella provincia i rei costumi di quella corte, che qualunque altro accidente che in qualunque tempo vi potesse sorgere. Dunque questa Chiesa non solamente rende gli italiani cattivi, proprio così, cattivi e senza religione, ma non solo rende divisa questa provincia italiana. Quindi voi vedete che Machiavelli individua fin dai primi del Cinquecento nella Chiesa la potenziale nemica della Costituzione dell'Italia come Stato, ma se riuscissimo a mandarla fuori Italia, aspirazione che Machiavelli non vide realizzata, farebbero più disordine ancora, e perfino in una pacifica Svizzera riuscirebbero a travolgere tutto, perché è talmente rea quella curia romana, quella corte romana. Quindi questo è il mio contributo indiretto al rapporto protestantesimo risorgimento. Allora, che cosa invece accade nell'Ottocento, che cosa accade nel XIX secolo? Accade una cosa chiara, importantissima, anche perché qui porterò qualche testimonianza, diciamo anche quella molto, molto bella e molto sintomatica. Avviene che dopo il 1848 il tentativo neoguelfo, il tentativo giobbertiano di costituire, come dire, un cattolicesimo liberale, si potrebbe dire, che permettesse di come dire, sanzionare, definire un possibile contributo del cattolicesimo e della Chiesa cattolica alla costituzione dello Stato moderno in Italia, fallisce. C'è un primo, nessun dettaglio stasera, c'è un primo tentativo in cui sembra che Pio IX sia in qualche modo disponibile a questa possibilità, ma diciamo, dopo il 1848 questa situazione cade, e diciamo, il passaggio chiave che fa cadere il tentativo neoguelfo, al punto che Gioberti ripenserà totalmente la sua prima riflessione del primato, cambia, diventa un'altra cosa. Perché? Perché nel 1864 si produce il sillabo. Io me ne sono portato una copia, non perché abbiamo la possibilità naturalmente di farne un'analisi che ci porterebbe anche un po' lontano dai nostri temi, ma basta scorrere i titoli del sillabo, cioè di questa integrale condanna del mondo moderno, vi leggo solamente perché è particolarmente significativo, anche perché veramente c'è il quarto capitoletto intitolato Socialismo, Comunismo, Società Segrete, Società Bibliche, Società Clerico-Liberali. Queste, e comincia così, tali pestilenze sono condannate più volte con gravissime espressioni, eccetera. Quindi sia le società bibliche, sia il socialismo, sia il comunismo, sia le società greche sono definite pestilenze, ma naturalmente il discorso è assai più complesso e ricco, se volete, è tutto il razionalismo moderno che viene messo in discussione, è tutto il liberalismo moderno che viene messo in discussione. E allora, diciamo, in questa lotta contro il liberalismo moderno, in questa lotta contro il mondo moderno, avviene quello che non poteva non avvenire, cioè a dire, non solo da un lato la progressiva estraneazione del mondo cattolico alla Costituzione dell'Italia Unita, e dall'altro il fatto che la cultura dell'unità d'Italia si pone questo problema in maniera forte e diretta, e se lo pone come dire, in varie forme che io vorrei velocemente ricordarvi, non analiticamente ricordarvi, qualche punto d'attenzione, perché il fatto che la Chiesa Cattolica e le grandi masse dei cattolici italiani rimanessero estranee ed ostili al processo dell'unità nazionale, poneva enormi problemi. Non poneva solamente, poneva da un lato il tema di come prima limitare e poi rovesciare e annientare quello che si chiama potere temporale della Chiesa, ma poneva un altro problema che soprattutto il pensiero meridionale in quegli anni si pose, e cioè, la metto così, non, spero di essere chiaro, con questa formulazione, in qualche modo questa estraneità della religiosità cattolica al processo risorgimentale poneva il problema di fondare una nuova religiosità. Poneva una questione grossa, non poneva solamente il problema algidamente istituzionale della libera Chiesa e il libero Stato, che naturalmente, poi lo vedremo tra un momento, è un fatto fondamentale e decisivo, ma come interpreti questa libera Chiesa e il libero Stato? Se la interpreti in maniera algidamente istituzionale, per cui ognuno si fa i fatti suoi, o se invece, questo processo di detemporalizzazione del potere Vaticano non debba indurre anche a qualcosa che soprattutto un gruppo di pensatori meridionali, dai fratelli Spaventa a Francesco De Santis, si pongono come, mettiamola così, come problema della costruzione di una religiosità civile, perché non è possibile che non ci sia una religiosità nel processo politico, questo è il punto. Loro non accettano una sorta di totale secolarizzazione della politica, per cui la Chiesa, con tutto il patrimonio di religiosità di cui comunque essa è capace di farsi interprete, sta da un lato e anzi è ostile, e da questo lato costruiamo le istituzioni liberali. Questo è un punto chiave anche del dibattito interno a quegli anni. E allora, naturalmente, ecco perché il tema Chiesa-Stato diventa decisivo. Anche le tonalità, io ve ne ho accennate già alcune, adesso proviamo appena a mostrarle un poco meglio, anche le modalità. Naturalmente, al cuore c'è il grande tema camuriano. Vedremo sintomaticamente come questo tema, ve lo accennavo prima, venga poi spostato in alcuni dei suoi accenti, ma sempre per avere la compagnia stasera di qualcuno di questi grandi autori, io mi sono annotato dall'ultimo discorso di Cavour alla... Questo è un punto cardine, anche per vedere poi come si articola il dibattito intorno. L'ultimo discorso parlamentare che Cavour fa, nel 1861, poco prima di morire, io non so concepire maggiore sventura per un popolo colto che vedere riunita in una sola mano o in mano dei suoi governanti il potere civile e il potere religioso. Quindi, come vedete, naturalmente parte questo deciso sforzo di legittimare il potere avendo nello stesso tempo detemporalizzato il potere temporale della Chiesa. Ma sentite quanto è bello il testo cavuriano. La storia di tutti i secoli, come di tutte le contrade, ci dimostra che dovunque questa riunione abbia luogo, di potere religioso e potere civile, la civiltà quasi sempre cessa di progredire. Cessò di progredire, anzi sempre indietreggiò. E il più schifoso dispotismo si stabilì, e ciò sia che una casta sacerdotale usurpasse il potere temporale, sia che un califfo o un sultano riunisse nelle sue mani il potere temporale. Tolga dunque il Dio che ciò avvenga nella nostra contrada. Quindi questo altissimo livello del discorso che Cavour fa al Parlamento, nel 1861, l'anno stesso dell'Unità, in cui il cuore del tema, e ancora, naturalmente già si apre la questione romana, Ma non è che soltanto si apre la questione romana, si apre una questione più di fondo, cioè si apre il problema della legittimazione del potere. E che il tema della legittimazione del potere fosse rivolto assai più alla questione Stato-Chiesa di quanto non fosse rivolto a, come dire, a un'algida questione di interna, starei per dire quasi ingegneristica, di costituzionalizzazione del sistema politico, fa intendere questo, che probabilmente perfino nel liberalissimo Cavour il tema non fosse solamente un tema, come dire, istituzionale, da questo testo, da tanti altri che se ne potevano leggere, ma naturalmente dobbiamo avere rispetto dei tempi anche della vostra pazienza, ma insomma questo punto, questo testo già mi pare illuminante della profondità, del modo in cui, che tante volte si dice, in fondo la formula libera Chiesa e libero Stato poteva anche essere interpretata in maniera algidamente istituzionale, ma poteva essere interpretata invece come, diciamo, un elemento decisivo ai fini di una rilegittimazione in maniera radicalmente nuova e diversa dal basso, diciamo, difficile, proprio perché questa religiosità di massa era stata estraneata da fuori. E in parallelo, io voglio annotarvi questo testo di Silvio Spaventa, cioè di questo grandissimo, che poi fu, diciamo, nel primo governo italiano, fu ministro, e fu ministro anche della polizia a Napoli, ma è un grande giurista, un grandissimo giurista, un grande pensatore, il quale dice, e questo mi sembra interessante perché si mette in rapporto a tutto quello che ricordavamo prima, l'abolizione del potere temporale che noi siamo stati capaci di compiere è il segno incancellabile, è il suggello della modernità del nostro pensiero e dell'attitudine degli italiani a partecipare allo sviluppo della vita europea in ciò che questa ha in sé di più fecondo per l'avvenire. Adesso faccio un brevissimo commento a questo testo, non senza ancora una volta, e qui non voglio dire cose più o meno agitatorie o generiche, è insomma un problema di rapporti tra Stato e Chiesa, noi ce lo trasciniamo dietro anche oggi, ce lo trasciniamo dietro, ce lo siamo trascinati dietro per tutto il secondo dopoguerra. In fondo, naturalmente, è evidente che non stiamo più a parlare, ci mancherebbe, delle forme del vecchio potere temporale, ma se tenete conto della... Insomma, io ho un'idea che enuncio così in forma sommaria e sintetica, cioè che la destra storica italiana è stato il momento più alto della cultura politica italiana. La destra storica italiana, insomma, dagli anni 60 fino al 1876 è stato il momento più alto della cultura dell'unità d'Italia. Come poi siano andate le cose, ma insomma, comunque per dire che certo che la distruzione del potere temporale fu portata a termine, ma possiamo dire che il nodo del rapporto Stato-Chiesa non sia rimasto e per tanti aspetti non rimanga ancora come un nodo tutt'altro che nascosto della società italiana. Direi in una maniera imparagonabile con altre società europee, imparagonabile. Insomma, se volessi proprio scendere nell'ironico, quasi un po', direi, insomma, non c'è altra televisione in Italia che dia per la prima la notizia che il Papa sta facendo una cosa. Ma capita spesso, insomma, capita, se non è la prima notizia magari è la seconda. Mentre usciamo e torniamo invece ai nostri grandi testi. Beh, che cosa volevo annotare di quel testo di Spaventa? Ma intanto, come vedete, l'abolizione del potere temporale è segno della modernità. È la battaglia che questa cultura svolge contro il sillabo. È la battaglia che questa cultura svolge contro tutte le forme retrograde e regressive, cioè con la condanna del mondo moderno. E Spaventa dice, è un mio carissimo autore, perciò quando ne parlo sempre con molto entusiasmo e piacere, diciamo, questo ci permette di partecipare alla vita europea, questo è il punto, diciamo. Quindi questo è il passaggio. E, per ragioni di tempo annotavo tanti testi, ma naturalmente un altro testo, questa volta di De Santis, che voglio ricordarvi velocemente, di Francesco De Santis, cioè il grandissimo storico della letteratura che tutti quanti conosciamo, eccetera, e dice, perché questo, vi voglio citare due testi, uno in cui De Santis cita la formula cavuriana libera chiesa in libero Stato, ma ecco subito la interpreta come aprendo ogni libertà alla religione e alla scienza, aprendo libero campo alle lotte dell'intelligenza, cioè non interpretando in maniera algidamente neutralizzante, perché è uno schema che ha anche una potenzialità meramente neutralizzante, cioè ognuno si costruisce il proprio recinto, l'interpretazione, come dire, più ridotta della formula cavuriana. Ma c'è una cultura che gioca, che agisce dentro questa formula e che dice no, il libera chiesa, il libero Stato significa aprire la lotta dell'intelligenza, cioè significa liberare l'intelligenza, ma come si libera l'intelligenza se non anche nel conflitto? Se non anche nel conflitto. E infatti aggiunge, sapete voi, e questo è molto bello e non leggibile, sapete voi che cos'è che ha svigorito nel passato la religione cattolica in Italia? Si domanda De Santis. La mancanza di lotta, quell'ipse dixit, quel voler concentrare lo sguardo di ognuno in un piccolo mondo di cognizioni e fuori di là non esisteva più il mondo. Non esisteva più il mondo. E quindi lui dice, guardate, questo è un tema che accompagna Cavour, accompagna De Santis, noi lavoriamo anche perché il cattolicesimo cambi. Noi non stiamo facendo un discorso, oggi si direbbe, laicista, un discorso agnostico, un discorso, diciamo pure, un termine abusato che può significare 100 cose, meramente anticlericale. Noi stiamo facendo un discorso che nel momento in cui rendiamo autonomo, e questo è al centro del discorso di Cavour, per dire la complessità della cultura liberale, noi nel momento in cui realizziamo questa distruzione del potere temporale facciamo anche un'altra cosa, cioè a dire stabiliamo un terreno di lotta e di conflitto che deve far crescere anche lo spazio della religiosità. Perché questa attenzione così profonda di pensatori che sono sicuramente pensatori laici? Per quella convinzione che io prima vi dicevo, e cioè che siccome, e qua veniamo a un tema che corre ogni tanto nei testi di questi autori, siccome l'Italia non aveva avuto una rivoluzione religiosa, cioè siccome l'Italia non aveva avuto la riforma protestante, ma aveva questo grandioso blocco di potere e di idee che era costituito dalla Chiesa Cattolica, era necessaria una rivoluzione religiosa che accompagnasse la rivoluzione politica. Non era possibile immaginare una rivoluzione politica agnostica, cioè che non avesse dietro di sé un sentimento di masse. I fratelli Spaventa, Bertrando, che è il più filosofo del fratello, che diciamo che invece è un giurista, parlava, e anche De Santis, sempre di religione civile. Naturalmente poi vedremo, io ancora abuserò un quarto d'ora della vostra presenza, posso o no? Perché ci sono dei temi che voglio...
Io interpreto e dico quasi.
Vabbè, io spero che avete anche gli altri. Comunque, in questi casi, che accompagnasse la rivoluzione, tenendo conto di questa estraneità del cattolicesimo alla Costituzione dello Stato. E allora il tema, o uno dei temi centrali che, diciamo, i nostri autori, ancora una volta in modo particolare Francesco De Santis, Silvio e Bertrando Spaventa, ma naturalmente tenete conto, io non ne ho parlato, non ne parlerò, non abbiamo il tempo di farlo, ma forse alla fine, se riesco a arrivarci, faremo un piccolo cenno, ma tenete conto che nel frattempo naturalmente spazi importanti di pensiero laico si erano aperti in Lombardia con Carlo Cattaneo, Perché Carlo Cattaneo, parentesi, è rimasto sempre un poco estraneo al processo risorgimentale, pur essendo un personaggio che se oggi lo vai a rileggere, se si vanno a rileggere le città di Cattaneo, si salta sulla sedia per la sorpresa di modernità, perché Cattaneo è stato un federalista, il federalismo nasce sempre in Lombardia, lasciamo stare le forme in cui nasce, ma insomma, sì. No, ma si spiega, perché il federalismo, la tendenza federale a dire in Italia non può funzionare l'unità centralizzata, perché l'Italia è stata fatta di troppe realtà diverse, perché l'unificazione centralistica alla francese, no, alla napoleonica, non può funzionare. Deve funzionare un sistema orizzontale, Cattaneo, Minghetti, Jacini, sono tutti federalisti. Però il federalismo velocemente scompare dalla scena, ecco perché Cattaneo viene trascurato, mentre oggi lo si rivaluta, non tanto in funzione del ritorno del tema del federalismo, ma perché insomma, quando si va a rileggerlo si vede che un altro di quelli che ha contribuito da quel punto di vista all'unità d'Italia, alle culture dell'unità d'Italia. Però, ripeto, siccome poi la scelta fu centralistica, la scelta fu neonapoleonica, diciamo così, e non per caso poi Napoleone III era stato decisivo nel processo di unificazione dell'Italia, ma a parte questo la cosa andò così. Allora, qual è il punto su cui i nostri autori insistono tanto, e almeno un testo non posso non leggerlo? Il tema della educazione nazionale degli italiani. Cioè, questa cultura vuole avere un'attenzione particolarissima alla scuola. Dice De Santis, tutta la nostra istruzione scientifica e morale dovrebbe essere indirizzata a questo scopo, cioè a suscitare una sana vita nazionale. Cioè, vedete come il tema, poi c'è un tema istituzionale su cui io farò qualche battuta finale, perché per ragioni di tempo, diciamo. Ma prima ancora c'è lo sforzo di costruire quella che si chiamerebbe una egemonia culturale nella società, con la centralità del tema dell'educazione e con la centralità del tema della scuola, ancora una volta la centralità del tema dell'educazione e della scuola, guardate in funzione anche di una polemica anticattolica. Tutta la nostra istruzione scientifica e morale dovrebbe essere indirizzata allo scopo di costruire una sana vita nazionale, ma è principalmente la scuola popolare l'officina in cui devono farsi nuovi italiani, una scuola popolare nella quale il sapere diventi carattere e le cognizioni, poi vedremo perché De Santis insiste tanto su questa questione del carattere, all'influenza morale della Chiesa che c'è avversa, all'influenza morale della Chiesa che c'è avversa sulle moltitudini, ma non abbiamo altra azione da contrapporre che la scuola. Non abbiamo altro da contrapporre a questa, tra virgolette, egemonia cattolica fra le moltitudini, che l'educazione nazionale. Questo altro che semplicemente, il tema di una. Il che deve riproporre, il sentimento di religiosità. E voglio annotarvi una cosa che, se la porto troppo avanti poi non ho più il tempo di dire, perché questa insistente, anche questo scetticismo alla fine, cioè questa, il senso di una difficoltà che accompagna le culture dell'unità, o quegli abbozzi di culture dell'unità a cui stiamo facendo riferimento, con una sorta di disincanto e preoccupazione, perché c'è scetticismo sull'Italia, c'è grande scetticismo sull'Italia, sul carattere degli italiani. C'è un testo iperfamoso di Francesco De Santis, L'uomo dei Guicciardini, testo famosissimo, bellissimo, da leggere tutto, in cui, De Santis che cosa? Descrive il carattere dell'italiano, e qualche passo anche qui, e avviandomi velocemente a concludere, poi se le avrò due temi velocissimi, e anche questo non può non essere, almeno in parte, letto. Senza dubbio il nostro savio ama la gloria e desidera di fare cose grandi, ma ingegno positivo come lui è, a patto che non sia con un suo danno o incomodità. E sì, bisogna fare cose grandi, ma la condizione è che il mio particolare, il particolare guicciardiniano, non sia toccato. Vuole la libertà, ma quando la sia perduta non è bene fare mutazioni. Chiaro, questo è De Santis che cita Guicciardini, cioè, e qua c'è, compare anche Martin Lutero, perciò quindi questo non lo posso non leggere in questa sede, no? Ama Martin Lutero, questo italiano, e per voler ridurre questa caterva di scellerati preti a termini debiti, cioè a restare o senza vizio o senza autorità, ma per il suo particolare è necessitato amare la grandezza dei pontefici. Sì, amo Martin Lutero, ma finché naturalmente questo non mi mette nelle condizioni di... Allora, perché vi cito questo intreccio Guicciardini, Guicciardini De Santis, l'uomo? Perché intorno poi a questa Italia che si va formando nascono dei disincanti. Quest'uomo dei Guicciardini, di cui parla De Santis, è... diciamo uno dei grandi disincanti sul carattere degli italiani, unificato intorno al predominio del particolare. E da che cosa diciamo i nostri autori vedevano conferma di questo disincanto? Da come si avviava il processo politico istituzionale in Italia? E qui vengono fuori due temi che non ho il tempo di analizzare in minimo dettaglio. Il tema del trasformismo e il tema del fallimento del sistema inglese, cioè dei due partiti, conservatore e progressista, che si alternano. Questi temi noi ce li siamo portati per centinaia d'anni, per 150 anni ce li siamo portati dietro. Perché che cosa vedono questi pensatori o politici, letterati o filosofi o tout court politici della destra liberale italiana o comunque del liberalismo italiano di quei decenni? E qui non ho il tempo di fare letture bellissime che, lo so, se poi discutiamo qualche testo potrà riemergere, ma mi voglio quasi fermare. Vedono l'irrompere del trasformismo. Cioè l'irrompere che è descritto sia da Spaventa sia da De Santis con un'attualità di cui ci si imbarazza, perché dice ma allora in 150 anni non siamo riusciti a spostare di un millimetro la cosa. Cioè di questo, oggi lo chiamiamo mercato, di questo gioco diabolico per cui dopo i primi 15 o 16 anni in cui bene o male questa destra liberale di alto livello culturale aveva provato a dare questa interpretazione dell'Italia e questo tentativo anche di interpretazione in chiave politico-istituzionale del processo di trasformazione dell'Italia in Stato unitario, irrompe il tema del trasformismo nel Parlamento italiano, il gioco si confonde, localismo e non localismo si mescolano, le differenze cadono, cade, dice De Santis su un testo bellissimo, il rapporto tra politica e idee, certo uno dice ma sono astrazioni, ma... e questa ve la leggo, un paese non è colto perché ci siano molti uomini colti, ci vuole la irradiazione della cultura in tutti gli strati, o almeno negli strati più elevati, perché la politica sia possibile ci vuole almeno una classe politica che abbia fede in certe idee, e le sostenga virilmente e se ne faccia propagatrice. Senza questa base la politica si fa nel vuoto, rimane senza eco e si corrompe subito. E le idee non si ricevono come le mode, ma si elaborano dentro di noi, devono farsi sostanza nostra. Le idee ricevute come precetti o dogmi non mettono radice e saranno presto scavalcate da altre che sopravvengono, e allora si fluttua e tra idee vecchie e nuove senza credere a nessuna di esse. Ecco dove giunge poi la critica di, in questo caso, di Francesco De Sanctis, a come, diciamo, trasformismo e caduta, come dire, delle distinzioni tra i partiti, confusione, aveva messo in mora che cosa? Un processo, ed è veramente la battuta finale, ma non posso non citare questo tema, un altro elemento, un altro, ne avevo citati quattro, un quarto elemento di questo, di questa, come dire, di questa elaborazione che la cultura nazionale aveva tentato per fondare lo Stato e costruire gli italiani, non solamente l'Italia. Quella che Bertrando Spaventa chiama, i filosofi lo sanno, gli studiosi di filosofia, la circolazione europea del pensiero italiano, con una interpretazione, quindi chiudo sulla filosofia, ma guardate che questi sono pensatori sanguigni, cioè che facevano lotta, filosofia militante si potrebbe dire, se questa parola ha un senso, perché, diceva Spaventa, il grande pensiero europeo è nato, moderno, è nato in Italia, è nato con Giordano Bruno, con Tommaso Campanella, con Giovanni Battista Vico, poi l'Italia è andata in decadenza, occupata dagli stranieri e finita come nazione, questo pensiero è trasmigrato in Europa, fino ad Hegel, erede di Bruno, erede di Vico e così via, adesso si tratta di farlo ritornare in Italia e gli hegeliani di Napoli si pongono esattamente questa finalità. E se la pongono come? Attraverso, come dire, un'idea di Stato, qualcuno potrebbe dire di Stato etico, quindi con tutte le problematiche, naturalmente, che poi qui si aprì una discussione che neanche accenno, ma insomma di un Stato che fosse sostanziato da una religiosità. Perché ci si era convinti, e tutto il dibattito di questi decenni lo dimostra, che proprio quello che dicevo prima, su cui appunto concludo, che proprio questa separazione della religiosità di massa dalla formazione dello Stato italiano, di una società che non aveva avuto la riforma protestante, dibattito che va avanti fino a Gobetti, fino agli anni 20 del Novecento, fino a Gramsci, rendeva difficile la costruzione della coscienza nazionale, e questa coscienza secolarizzata, trasformistica, senza ideali, legata al carattere dell'uomo del Guicciardini, non prometteva nulla di buono per la formazione dell'Italia. Mi fermo qui, anche per tante altre cose che sarebbero potute dire.